Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
L'odorata società della vita quotidiana.
Oh, come on.
Roba da ricchi. E non prenderemo in considerazione l'uso del bagno, perché esso risponde molto di più a rituali simbolici e anche erotici che non all'esigenza di mantenere il corpo pulito. Beh, certo, i cavalieri delle chanson, dopo il combattimento o il torneo, prendono il bagno. Certo, qualche ricco eccentrico ne conosce l'importanza igienica, ma la grande maggioranza della gente o non lo pratica o lo associa esclusivamente a occasione di diletto, come si legge con estrema chiarezza nella miniatura del XIV secolo che illustra il De Sfera di Leonardo Dati, che ha conservato a Modena presso la Biblioteca Estense e che mostra il dilettevole bagno di una brigata di giovani allietata tra coppieri e musici. Tuttavia non sempre l'igiene personale era conosciuta, anche ritenendo una misura di eccezione dovuta alla circostanza, la pulizia integrale degli ammalati al momento del loro ricovero in qualche grande ospedale. Accadeva così ad esempio per Santa Maria delle Scala di Siena del 300, che alcune parti del corpo erano usualmente sottoposte a pulizia. Così era per le mani, che di norma venivano lavate prima e dopo il pasto, almeno nei grandi banchetti e fra la nobiltà. Non è senza significato, del resto, che nei corredi di nozze delle aristocratiche o delle ricche borghesi non mancassero mai bacili, i mesci in roba, brocche per l'acqua e asciugamani destinati a questo uso. Roberto di Blois, da parte sua, nel suo Le Chastonniement des Dames, scriveva che le unghie devono essere tenute pulite e non eccessivamente lunghe. Molto probabilmente fra la gente del popolo le cose andavano in maniera diversa, almeno se dicono il vero le feroci descrizioni dei novellieri. Beh, certo, il sapone era una merce ricercata e costosa. Nel 744 Liutprando ne faceva dono in buona quantità alla chiesa di Piacenza. At pauperes lavadas, per lavare i poveri, con un dato che parve degno di essere ricordato per scritto, tanto che le tariffe doganali cui era sottoposto raggiungevano, almeno nel Piemonte del 200, i livelli della più preziosa sete dei velluti. Beh, certo, non era merce corrente, ma almeno i più ricchi lo usavano. La siciliana Lancofiore, eroina di una novella del Boccaccio, lavava il corpo del suo salabaetto con sapone mascoleato e con garofanato. Quanto si usasse a lavarsi il viso non si saprebbe dire, ma di sicuro almeno le donne più ricche non disdegnavano adoperare acque speciali per la loro toiletta, tanto che Cennino Cennini nel suo libro d'arte scritto alla fine del 300, dimostrando di intendere in modo alquanto esteso il concetto di pittura, ammoniva le donne a non adoperare acque medicate per lavarsi e aggiungeva che per volere conservare la faccia tua gran tempo di suo colore usa lavarti con acqua di fontana, di pozzo o di fiume, avvisandoti che se usi altra manual fattura il volto viene in corto tempo vizzito, e denti negri, e finalmente le donne invecchiano innanzi il corso del tempo, e pervengono le più sozze vecchie che possa essere. Oh, come on. Cardamomo e liquirizia. E anche i denti ricevevano qualche cura, se non sappiamo come fossero fatti con precisione quei netta denti che compaiono in taluni ricchi inventari del 400, sappiamo tuttavia che Aldo Brandino da Siena, medico che operò in Francia nel 200, raccomandava di pulire sempre i denti senza tuttavia far sanguinare le gengive, con una mistura di corno di cervo, semi di tamerice, rose e altro. Fra il XIV e il XVI secolo a Napoli si usava una polvere dentifricia fatta di un miscuglio di polvere di rose e di viole, e contro la litosi si faceva ricorso a radici particolari bollite nel vino o a fiori di noce moscata. Pure i problemi di traspirazione dovevano essere ben presenti. Absalom, che Gaucher fa protagonista del racconto del mugnaio, si cosparge il corpo di cardamomo e liquirizia per emanare un buon odore. Gli altri scrittori parlano di muschio, noce moscata, garofano, cumino, anice, finocchio e altre spezie e fragranze atte a coprire gli effluvi del corpo. Se fra i nobili c'era tanta cura, nulla del genere verosimilmente accadeva fra la gente comune. E sempre Gentile Sermini, così ferocemente avverso ai contadini, sia pure nella sua enfasi, ce ne dà la misura quando parla dei villani e dei loro corpi, dai quali esce uno sì gran fetore d'un rigoglioso salvatichino, sudocino, fortino, muffino, zelino, fradicino, e con uno sì rigoglioso sapore di ditella e dei piedi riscaldati, col fastigioso fetore delle loro bocche, per tanti agrumi, agli, cipolli, porri e radicchi che mangiano, che non è sì forte stomaco che delle loro disoneste lambate, zaffate, difendere si potesse. Eccessivo? Forse. Verosimile? Di sicuro. Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood, a muscle. www.redigio.it e la storia continua. 16 tons, and what do you get? Another day older and a deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me.